In the dead silence of the morning, at 5:29:45 Mountain War Time, the Jornada del Muerto was bathed in an intense flash of a light that man had only seen from the stars.
He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.
E benvenuti al 15° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati, questa è Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio. Inizia il 15° episodio della quarta stagione, inizia Ecce Bombolo. Abbiamo appena ascoltato un tremendissimo audio originale di Oppenheimer che dice: "Sono diventato morte, distruttore dei mondi", citando la Bhagavad Gita, che come tutti sapete è il testo sacro dell'induismo, uno dei testi sacri componente del Mahabharata nello specifico, a proposito degli effetti della bomba atomica inventata dal Dilui Progetto Manhattan.
How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? Cantava Sting.
Cantava Sting, e questa sera Sting è venuto fuori tantissime volte già anche nella riunione pre-onda. Allora, frase e pezzo che cadono proprio a fagiolo questa sera, visto che vi parleremo proprio di serie complottistiche, bombarole, catastrofiche. Ma prima, come sempre, un po' di news. Ieri sera è ricominciata Endeavor.
Grande, grandissimo.
Sì, serie crime ITV sul giovane ispettore Morse, che continuiamo infatti a consigliare perché veramente bellissima.
Sì, un progetto di una classe rara.
Rara,
sì,
veramente.
Raffinata, veramente la serie inglese come non ne fanno più.
Esatto. Mercoledì 7 torna la serie horror Channel Zero. L'8 finisce questa seconda stagione di Cardinal, meno bella per ora della prima. Poi fortunatamente più nulla di rilevante fino all'11 febbraio, quando invece succede un sacco di roba, perché tornerà la settima stagione di Homeland ci hanno fatto anche una bella sorpresa di là dall'oceano in Australia, perché così inaspettatamente ricomincia Underbelly con una miniserie in due episodi,
serie clamorosa,
no, bellissima, sì, serie in sette stagioni di cui abbiamo parlato anche in passato, che continuiamo assolutamente a consigliarvi.
Il Sopranos australiano,
una serie proprio sulla malavita australiana.
Gli australianos.
No, molto molto bella.
I canguros.
La stessa sera parte sempre, quindi l'11 febbraio, su Showtime, Our Cartoon President, serie animata di, appunto, Showtime, di Steven Colbert su Donald Trump.
Steven Colbert è uno piuttosto bravo.
Beh, sì, bravo. Tra l'altro ho scoperto che, oltre ad essere uno sceneggiatore, regista, attore, eccetera, eccetera, è anche un inventore. Ha inventato un oggetto che stanno usando in questo momento alla NASA per far allenare i futuri astronauti. E infine, sempre l'11 settembre, ormai è una costruzione automatica. Sì, l'11 febbraio, una serie veramente molto attesa, ovvero Here and Now, la nuova dark comedy di Alan Ball. Per chi non si ricordasse chi è Alan Ball, basta dire True Blood e Six Feet Under, per HBO, con Tim Robbins e addirittura Holly Hunter. Allora, iniziamo a parlare un pochino del tema della serata, perché in questa giornata, ovvero il 5 febbraio del 1958, quindi 60 anni fa, al largo della costa di Savannah, Georgia, gli USA si sono persi una bomba atomica.
Vabbè, succede.
Ogni tanto succede, tra l'altro.
Dove l'avrò lasciata? Era lì di fianco alle chiavi.
E tra l'altro succede spesso, perché è una delle 8 bombe atomiche che si sono persi nel corso della storia. Quindi, insomma, guardatevi un pochino anche nel cortile di casa, che non si sa mai. Però, al netto del fatto, come dicevamo, che perdere una bomba atomica non deve essere proprio semplicissimo. Vogliamo celebrare questo afflato di intelligenza con una puntata dedicata proprio alle catastrofi, alle guerre fredde, alla gente che si incazza perché ce l'ha piccolo. Un episodio quindi su tutte quelle serie che vogliamo definire post-atomiche. E allora, iniziamo la puntata, benvenuti a Ecce Bombolo, 15° episodio di Serial Cage. Ascoltiamo i Primitives con Move It On Over.
Mi dici cosa c'è che non va, pensi ancora a quella storia là, lo so già, si fatica a stare soli.
Ovviamente questo è Neck, Giulio ci ha voluto giocare un pessimo scherzo e adesso ci ascoltiamo per davvero il pezzo che era previsto.
Questa sigla è corta.
E se ce l'ha fatta Neck, comunque ce la possono fare veramente in molti. Chiediamo ovviamente scusa ai nostri ascoltatori di Radio Città del Capo, il buon Giulio Muratore qui a fianco a me in regia. Mi ha voluto giocare uno splendido uno di quegli scherzi veramente tremendi, mettendo su una di quelle musiche veramente, per stare in tema, molto molto radioattive. E quindi mi dispiace per il Neck che avete sentito. Iniziamo.
Io avrei piuttosto messo la cover, quella del trio rumeno.
Ah, è vero, il trio rumeno, Allora, iniziamo questa puntata. Iniziamo a Ecce Bombolo. Questa sera manca Eugenia, perché fortunatamente per lei è in vacanza, la salutiamo.
Caldo, tra l'altro.
A Siviglia, esatto, abbiamo visto foto di grande, grande sole. E iniziamo con il pilota di Hiroshima, una serie che è Counterpart, la nuova serie crime thriller di Stars, il cui pilota è uscito il 10 dicembre, ma è formalmente iniziata soltanto 10 giorni fa, ambientata in una Berlino distopica. Guarda caso, in un presente che sa di passato ma anche di futuro. Howard Silk è un funzionario di piccolo rango di un'organizzazione governativa le cui attività sono completamente incomprensibili dai primi episodi, ma non solo a noi, anche a chi ci lavora. Scambi di documenti segretissimi, protocolli ferri e mistero burocratico veramente veramente pesante, oscuro. Per una serie di eventi il nostro Howard scopre che l'agenzia nasconde una verità incredibile, un portale attraverso il quale accedere ad una realtà parallela. Questa è identica a quella in cui vive lui, e da decenni tra le due vengono scambiate segretamente informazioni, persone e affari, tenendo diciamo all'oscuro anche il resto della popolazione. Una cospirazione enorme, però, il cui obiettivo non è ancora noto, sta minando la stabilità dei due sistemi, e per risolverla un agente segreto viene inviato nella realtà di Howard. È ovviamente la sua copia, ovvero la sua counterpart, ma con alcune differenze. Infatti il primo è placido e sottomesso, mentre il secondo è arrogante e protagonista. L'incontro-scontro fra i due, insieme all'enorme contesto di fringiana memoria in cui si muovono, fatto di parallelismi, regole cosmiche, cambi repentini di immaginario, sono la base di questa che oggi sembra essere una delle pochissime novità interessanti di queste prime settimane del 2018. Il premio Oscar J.K. Simmons gestisce la sua dualità come sempre in maniera egregia, e il supporto di un cast di gregari validi e credibili rende Counterpart affascinante, con un trattamento narrativo e visivo a metà fra l'europeo e l'americano, tra il sci-fi più spinto e il dramma filosofico in cui confluiscono i temi come l'identità, l'idealismo, gli amori perduti e le cosiddette sliding doors. Non siamo esenti da difetti e per ora non è di certo originale, ma credo che stiano prendendosi il tempo necessario per aprire lentamente le porte senza sbragare con il tutto e subito. Quindi il mio giudizio per ora è da seguire, soprattutto se siete convinti di non essere soli.
Voto?
Di essere lune.
Questo è il giudizio.
È il voto?
Non c'è il voto.
C'è un pilota.
Vabbè, lo so.
Kevin Bacon.
E il momento Kevin Bacon di Ecce Bombolo è sempre, diciamo, gestito dalla mia persona, da Tommaso Gavioli che vi sta parlando. One man show, perché appunto non essendoci Eugenia, le sue recensioni me le sono cuccate sostanzialmente io. Vi parlo di una serie che si chiama Hard Sun, una serie inglese di BBC, coprodotta con Hulu. Hulu la farà uscire ad aprile, se non erro, in 6 episodi, uscita comunque in Inghilterra all'inizio dell'anno e ancora in corso. Se siete a metà potete chiudere e guardare altro. Se invece la dovete iniziare, lasciate perdere, uscite che la primavera è alle porte, c'è anche un bel profumo fuori, le giornate si sono allungate.
Se invece l'avrete finita sarete un po' incazzati come noi e vi siamo empaticamente molto molto vicini.
Molto vicini, perché è definita come una serie pre-apocalittica. È di fatto un crime all'inglese che vede protagonisti Jim Sturgess, quel Jude di Across the Universe che tanto ci piacque, almeno a me, non tanto lui ma quanto il film, e Agnes Dane, ex supermodella apprezzatissima in ambito indie punk, il cui nome d'arte viene dal consiglio di una numerologa amica della madre. Questo poi,
già dice tutto,
insomma, prendete voi, fate voi le vostre considerazioni. È una delle serie che più mi ha deluso degli ultimi tempi, come diceva giustamente prima Bebe, e ve lo dico subito, così mettiamo le cose in chiaro. L'elemento fondante della trama è appunto questo Hard Sun,
che non è la canzone di Vedder,
quindi, no, in questo caso no, in questo caso è un evento catastrofico definitivo che porterà in 5 anni, memorizzati i 5 anni, allo spegnimento del sole e quindi all'estinzione del genere umano. Quindi non proprio brustolini, diciamo. I nostri due detective, perché di quello si tratta, lui poco cristallino, con le ombre del passato, lei tormentatissima, con un figlio psicopatico ospedalizzato, avuto da uno stupro, e non c'è niente da ridere, che però fa ridere perché tenta di ucciderla ogni 6 minuti, affibbiata a lui dall'alto per indagare sulle ombre a sua insaputa, quindi praticamente questi due vanno in circolo e non si sa come, dall'inizio alla fine si menano a sangue, però sono migliori amici. Scoprono comunque fortuitamente la cosa in una USB a forma di razzo, ho detto razzo, durante un caso, e convinti che il mondo debba sapere,
anche perché non è che hanno trovato un portafoglio,
esatto, no? La portano ai media. Il controspionaggio inglese non è tanto d'accordo e sputtana la cosa fino a farla diventare solo cibo per complottisti e sfasciati mentali. E allora lì, da quel momento, tutti felici e contenti, fanno finta che sia tutto ok, loro compresi, i due detective, tutti affannati a curarsi dei propri cazzi, che è vero, non sono pochi, visto quanto sono incasinati, ma non essendo un programma di psicoterapia, tutto sommato, anche no. Tutto questo avviene nei primi 30 minuti dei circa 360 a disposizione. Da questo momento in poi l'Hard Sun, ovvero la matrice pre-apocalittica della serie, perché loro ci tengono molto a questa cosa del pre-apocalittico.
Ma anche adesso è pre-apocalittico, cioè sempre è pre-apocalittico.
Per i prossimi 5 anni lo sarà sicuramente, e dopo, a loro dire, non ci sarà più un post-apocalittico. Il motivo per cui quindi la serie è stata creata, scritta, pagata e realizzata diventa al massimo uno sfondo, ma piccolo piccolo, e non più l'evento che farà sparire l'umanità della Terra. Una specie di sto per scorreggiare, no dai vai un po' più in là. La serie si trasforma in un crime che più tradizionale non si può, e ciao ciao l'apocalisse, la quale fa sì da pseudo movente per 3 puvraz che coppano gente a caso, ma che a vostro piacimento potete sostituire tranquillamente con la sconfitta del Napoli o con la campagna elettorale della Lega e di Forza Nuova.
Ok, va bene. Quindi, non so perché mi devo far andare bene che dell'Arsan non si parli più. Compreso lo sceneggiatore con la moglie, però dai, concentriamoci sul lato crime.
Una tragedia. No. Una tragedia anche quella, perché i due risolvono enigmi e delitti con trovate veramente imbarazzanti, mentre la gestione dei personaggi si perde sempre di più dietro a spirali personalistiche non solo poco interessanti, ma poco coerenti e veramente zero credibili. Complici due interpretazioni veramente, veramente devastanti. Sturges in ogni scena sembra abbia corso la maratona di New York, con gli occhi fuori dalle orbite e preoccupanti rantoli affannosi anche di fronte allo sfrigolio del bacon. Mentre la Dane è probabilmente convinta, ne sono fermamente convinto anch'io, di recitare in green screen, che verrà sostituita da attrici vere poi in post-produzione. Montaggio e regia a malapena sufficienti. L'inizio del secondo episodio ve lo consiglio se anche non volete la serie, perché l'ho dovuto rivedere due volte per capire che era proprio così, sbagliato. Cioè, improvvisamente si inventano un'altra cosa e la montano all'interno dell'inizio del primo episodio.
Come Tree of Lies, che lo montarono al contrario.
Esatto, al Lumiere, esatto, è vero. E mi fa strano veramente pensare che il progetto sia di Neil Cross, perché Neil Cross chi è il creatore di Luther. E Luther, tutto sommato, almeno le prime tre stagioni.
A parte la quarta.
Esatto. Le prime tre stagioni con il migliore amico di Dodi Germano, insomma, qui, che dopo ci andiamo a bere delle birre tutti insieme. Il quale comunque ha addirittura dichiarato di aver pensato, guarda caso, a appunto 5 stagioni. Quindi o è la fine del mondo che sta arrivando e quindi lavora per l'MI6 e qualcosa forse noi non la sappiamo, oppure di base è una enorme stronzata. Quindi voto 4, preapocalittica solo prima, molto prima di averla vista, dopo invece la catastrofe arriva. Ci ascoltiamo i Fiddler con No Waves e poi torniamo con la Gag Bang. Applaudite per inerzia, inizia la Gang Bang di Serial K, le serie TV in radio, ovvero il momento in cui discutiamo tra di noi di un tema o di un titolo. Questa è Ecce Bombolo, questa è la nostra puntata dedicata alle serie post-atomiche, alle serie, diciamo, criminose, complottistiche, devastanti e catastrofiche. Vi volevo soltanto dire che potete seguire ovviamente la trasmissione sulla nostra pagina Facebook, Serial K on Radio, dove pubblichiamo non soltanto le playlist neck a parte, ma anche i nostri commenti rispetto alle serie di cui parliamo. Passo la parola a Bebe, che gestirà la Gang Bang di stasera, dedicata a...
Beh, e più esce bombolo di Manhunt, una bomber direi che non ce n'è.
Una bomboler.
Una bomboler. Allora,
bello, bello, iniziamo molto bene.
faccio il moderatore e parto da questa considerazione. Diciamo così, senza ombra di dubbio, assieme al periodrame e alle dramedy di ogni risma, uno dei generi più inflazionati dell'offerta seriale degli ultimi anni è sicuramente quella del true crime, ossia la ricostruzione in chiave fiction di eventi di cronaca vera, che non è il giornalaccio che leggevate dal barbiere.
Bello, bello, rapita dagli alieni e queste cose qua.
Bellissimo. Quindi da Making a Murderer The Jinx, da American Crime Story a Law and Order True Crime, da per non parlare di Waco e di Mosaic che sono in onda in questi giorni.
Mindhunter.
Mindhunter, che è stato un po' di casi seriali dell'anno scorso, appunto questo Manhunt, una bomber. Insomma, perché secondo voi c'è oggi tutto questo proliferare di omicidi celebri e assassini famosi nelle attuali produzioni seriali? Io la mia ce l'ho, ma prima voglio sentire la vostra.
Beh, intanto l'assassino affascina, e questo è innegabile, l'assassino famoso affascina ancora di più, e sono storie che quando venivano trattate cinematograficamente lasciavano sempre un po' l'amaro in bocca, perché molto spesso si trattava di storie che avevano bisogno di molto approfondimento, non c'era il tempo e anche lo stile per comprimerle nelle due ore di un film. Oggi che ormai la produzione seriale è assurda a forma d'arte a sé stante, secondo me c'è stato un cogliere un'opportunità che si è forse presentata per la prima volta a livello di storia della produzione cinematografica televisiva. Quindi poi vabbè, Netflix, come dice South Park, ormai compra di tutto e soprattutto chiaramente in un momento in cui queste figure affascinano così tanto, ne ha prodotte a iosa, quindi sì, torna un po' questo.
Beh, sì, comunque,
l'humus, diciamo, in cui prolifera questo genere.
Ma c'è anche un aspetto, diciamo, un po' morboso adesso, al netto, diciamo, di tutta la gestione cinematografica, televisiva, seriale, eccetera. Basta ricordarsi un caso, non so, più o meno recente, no? Il caso Cogne o situazioni di queste, la strage di Erba, Erika e Omar, tutte queste vicende che vengono di fatto serializzate, diciamo, nel loro svelarsi, in tutta quella che è la componente processuale di indagine accusatoria, difensiva e così via. Credo che ci sia un aspetto profondamente morboso, tutto sommato, dietro, che non necessariamente è patologico, forse in un certo qual modo è anche, c'è anche una specie di atteggiamento, come posso dire, di esorcizzazione in un senso della propria aggressività, della propria curiosità, che magari non, diciamo, che fortunatamente al netto di qualche caso di recentissima cronaca.
Insomma, è un caso che Eugenia non ci sia questa sera?
No, quello che intendo è che c'è questa diciamo, questa specie di anche personalizzazione, in un certo senso, dell'attrazione verso l'assassino, perché lui fa cose che la nostra morale ci impedisce tutto sommato di fare.
Beh, sì, e allora sicuramente io sono d'accordo. Allora, diciamo così, la mia versione è un po' un misto delle vostre, nel senso che io sono convinto che ci sia un atteggiamento un po' furbo da parte delle produzioni, nel senso di sfruttare il lato un po' più voyeuristico e morboso dei fatti di cronaca. Dall'altro però c'è anche probabilmente la buona intenzione di utilizzare queste storie, perché i titoli che ho citato prima sono tutti titoli eccellenti,
sì, sì,
per sperimentare anche linguaggi visivi particolari. Quindi abbiamo visto che ognuno di questi 6-7 serie che ho citato, ognuna ha un approccio, chiamiamolo artistico, specifico, e quindi può diventare anche un terreno di sperimentazione, tenendoti comunque stretto il pubblico, legandolo a una storia che comunque affascina. Venendo alla
storia,
parliamo di quella al centro di questa Manhunt, una bomber, che è la storia appunto di Theodore Kaczynski, che è stato l'attentatore che negli Stati Uniti ha tenuto per 20 anni sotto scacco tutte le forze dell'ordine e che ha trasformato uno dei servizi più utili e innocui che esistano, ossia la posta, in un devastante strumento di morte. Il paragone con Mindhunter è quasi obbligato, trattandosi di serie, entrambe Netflix, che raccontano di pionieri nel campo dell'indagine comportamentale che concentrano le loro forze soprattutto sulla metodologia dell'inchiesta, più che sull'inchiesta in sé. Quindi la psicologia criminale da una parte e la linguistica forense dall'altra, entrambe che furono create dai rispettivi detective, delle protagonisti delle due serie, e che hanno nella figura del villain un elemento centrale della narrazione. Quindi io vi chiedo: qual è il punto di forza secondo voi di ognuna delle due serie, e se c'è qual è il loro elemento di debolezza?
Beh, allora, per quanto riguarda Man Hunt una Bomber, il fatto che Chris Knott sia il sosia di Germano Mosconi proprio è uguale. Ogni tanto mi aspettavo che dicesse, non so, ehi Gaspedio, un altro pacco, Dio, e poi eccetera eccetera. No, scherzi a parte, sono in realtà due serie diversissime, cioè Mindhunter, lo abbiamo anche già detto nella puntata in cui l'abbiamo affrontata specificamente, è una serie che ha un approccio stilistico molto più ambizioso del centro del dibattito di questa sera. Ha secondo me uno sviluppo quasi cinematografico, soprattutto a livello visivo, che oggettivamente in Man Hunt una Bomber manca molto. Anzi, io in Man Hunt ho trovato francamente troppa tradizione televisiva.
Troppo didascalica.
Sì, esattamente.
Sì, sono d'accordo.
Ed è soprattutto nel lato descrittivo dell'indagine. Mentre Kaczynski è una figura ricca di fascino e anche descritta in maniera molto empatica. Adesso non mi ricordo come si chiama il detective che lo, che lo scopre. Comunque, quello è un personaggio che è troppo implausibile per certi versi. Ha delle trovate che sono tipicamente
un po' scolastiche.
Sì, scolastiche, di un cinema americano, cioè l'americanata proprio come ce la immaginiamo, un po' troppo spesso. Quindi io ho decisamente preferito Mindhunter nel complesso, però chiaramente anche Manhunt è un titolo valido.
No, allora, diciamo così, sono d'accordissimo sul fatto che Mindhunter è una serie ambiziosa, mentre una Bomber no. Cioè, una Bomber è un po' l'equivalente americano del nostro I delitti della Uno Bianca. Altra
che
serie
comunque
per me non era male. E, diciamo così, la cosa che mi è piaciuta di più di una Bomber è la gestione del villain. Perché il villain sono riusciti a livello di sceneggiatura a raccontarmi il genio, perché stiamo parlando di un uomo che aveva 170 di qui, e non semplicemente descrivendomelo, facendolo descrivere dagli altri, ma facendolo agire, che è una cosa che a livello di sceneggiatura non è semplice. Mi può ricordare l'Anthony Hopkins di Silenzio degli Innocenti, cioè vedevamo perché questo personaggio era così temuto e così carismatico. La gestione del villain invece di Mindhunter a me non è piaciuta, perché appunto invece si utilizza il meccanismo di faccio dire ai detective quanto sono pericolosi questi personaggi, ma in realtà, com'è che si chiama il protagonista dei cattivi? Camper.
Camper, certo, sì.
Se non ci avessero detto che era un genio e cattivissimo, sembrava un ciccione pluriomicidia come tanti altri, ma in realtà non fa nulla per sembrare il genio.
Sì,
che
tu dici non ne vedo il background.
Non ne vedo il background, quindi può darsi che crescerà la
serie. Ma perché è grasso, Camper.
È un po' troppo, è un Depardieu de Roanne.
Esatto.
E quindi questo secondo me è un po' l'elemento di debolezza di Mindhunter. Troppa ambizione, ma non è riuscita a gestire. Comunque, cambiando un po' il tema, vista appunto quella che abbiamo detto, no? Questa moltitudine di true crime in circolazione, quale serie ritenete che abbia avuto l'approccio oggettivamente più interessante e originale al tema fino ad oggi e perché? Non parlo solo di queste due, parlo in generale del true crime.
Beh, come approccio secondo me è Making a Murderer, anche perché parte da un caso che non è eccessivamente
almeno
noto.
Non da noi.
Esattamente, almeno non da noi. E soprattutto agisce per sottrazione, cioè ci mostra come da delle certezze che sembravano assolutamente granitiche, piano piano
si smonta
il tutto e si arriva poi a una verità completamente diversa dalle premesse.
Io ho amato tra tutti Making a Murderer, sono d'accordo, è una costruzione narrativa superlativa, cioè ti continua a sfogliarti pelle su pelle fino a che proprio non ti mostra la carne viva. Però io ho amato molto The Jinx, perché però credo che sia un unicum, nel senso che cioè trovare il migliore attore di tutti i tempi che interpreta esattamente se stesso, credo che sia veramente un caso assolutamente
poi
unico.
Poi regala la soluzione del caso,
esatto,
alla produzione, cioè
più poi la storia un giorno ci dirà quanto questo sia o meno diciamo
costruito.
Plausibile, costruito, vero, eccetera. Però in ogni caso a noi fruitori sicuramente questo è il messaggio che è arrivato, e io ho trovato The Jinx sicuramente l'esperimento più bello.
Sono d'accordo con Tommaso. L'ultima domanda che vi faccio è questa: Quale potrebbe essere, se c'è ovviamente, un ulteriore approccio finora mai utilizzato, quindi inedito, che vi piacerebbe fosse esplorato da una serie e su quale celebre vicenda?
Beh, io ho sempre il wet dream di una serie sul Jonestown Massacre. Quello in Guyana,
di cui esiste un film veramente meraviglioso, sì, presentato a Venezia.
The Sacrifice, può essere.
The Sacrifice, esatto.
E dal punto di vista stilistico, diciamo che rischierebbe un po' di diventare un doppione di Waco, che già è in onda a livello di temi. Waco è un po' più
documentaristica,
mi piacerebbe qualcosa, sì, di più narrativo per il Jonestown
Io
Massacre.
Proprio telegraficamente, perché iniziamo a essere un po' leggermente lunghi, a me, devo dire, esco leggermente, diciamo, dalla tua domanda, perché mi piacerebbe un true crime in un certo senso fake, ovvero l'utilizzo della tecnologia, e secondo me ci stiamo arrivando, vedremo la settimana prossima il progetto Mosaic di Soderbergh in questo senso. Una specie di libro game fatto in chiave diciamo procedural, ovvero costruiamo un caso che può essere più o meno plausibile e il pubblico può partecipare, diciamo, attivamente alla risoluzione del
reality,
non proprio un reality, diciamo che chi gestisce il progetto ha già girato le varie possibili, diciamo, diramazioni della storia e il pubblico o tu singolarmente utente puoi decidere quale direzione questa cosa prende. Questo è il mio personalissimo web.
Quindi una interattività fra spettatore e produzione.
Esatto. Okay. Quello che ha fatto Soderbergh con Mosaic, con la sua applicazione, ma soltanto in parte, perché non cambia il plot, ma cambia soltanto il punto di vista del protagonista.
Invece a me piacerebbe un horror, e magari sulla Manson Family, perché mi affascinerebbe vedere proprio il lato torbido con un linguaggio, ma horror vero, non gli orrori finti. Esatto, appunto. Basta, quindi voto, dichiaro chiusa la gang bang. Il mio voto a Una Bomber è 7,5, perché comunque, anche se è un classicone, mi ha tenuto lì.
Io fra il 6 e il 7.
Io gli do anch'io più o meno 6,5. Un po' mi ha annoiato, però tutto sommato non è assolutamente un brutto progetto. Allora, si chiude qui la gang bang di questa sera dedicata al true crime. Ovviamente potevamo parlarvi degli spari di Luca Traini a Macerata, ma visto che non ci hanno ancora fatto una fiction sopra con Kim Rossi Stewart, non possiamo parlarne, e sarebbe anche meglio parlarne il meno possibile, perché ormai abbiamo raggiunto veramente il punto più basso possibile e immaginabile. E allora adesso ci ascoltiamo i Little Excess for Eyes con Somewhere with a Dance Floor e poi torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo.
Tonight, ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. What they're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I'm on obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, sleep and get free.
Il sogno tuo.
ovviamente
ero indeciso.
Piscio al muro la bravissima di stasera.
Esatto. Niente, questa sera una tragedia, ragazzi, una tragedia, scusateci. È partita la sigla della bravissima, ma soprattutto ho sbagliato io a lanciare il pezzo che invece era Skip the Use dei Ghost. Scusate, mi sono sbagliato, ho letto male la scaletta. Adesso passo la parola a Dodi Germano, che invece di una bravissima ci parla di un poverone, anche se in quel collo secondo me almeno due o tre bravissime ci stanno,
sono contenibili sicuramente. Comunque, in qualche risalente oroscopo di Rob Resni devo aver letto qualcosa del tipo: è arrivata l'ineluttabile ora di inseguire i tuoi sogni, giovane Capricorno, e poco importa che io nel frattempo sia diventato un gran vez, se finalmente mi si è materializzata l'opportunità di magnificare su queste frequenze il poveron de poveroni per eccellenza, sua maestà Channing Tatum.
Mamma mia.
Eh sì. Se vi immaginate il quarterback col collo da minotauro della squadra del college, tetragono al piano di studi ma bersaglio degli sguardi arrapati delle cheerleader, col giubbetto a maniche bianche e la mascotte con l'animale effigiata sul petto ben insufflato di muscoli gonfi e guizzanti, ebbene, di una simile figura Channing Tatum è la rappresentazione più plastica. A questo aggiungete che è nato nell'Alabama e tra l'altro lo stesso identico giorno di mio fratello, ma mi sa che la distribuzione dei neuroni è stata sbilanciata verso la pianura padana quel giorno. Aggiungete anche che Channing Tatum ha gli occhi veramente lombrosianamente vicinissimi e il quadro poveronistico è dipinto coi suoi colori più sgargianti. Cresciuto a pane e Ritalin, dopo che gli hanno diagnosticato la malattia più farlocca della storia della medicina, cioè l'ADHD,
cioè il deficit dell'attenzione e iperattività, quindi praticamente sei malato di bambini.
Esatto,
sei un bambino e basta, normale.
E per questo Channing fu presto dirottato verso attività che non presupponessero un eccessivo coinvolgimento del cervello, praticando ogni sport immaginabile. Si guadagnò l'accesso al college, appunto, con una borsa di studio in football americano, ma quasi subito mollò il colpo e a 18 anni tornò a Tampa, in Florida, per svolgere i lavori più disparati, dal muratore specializzato nella riparazione di tetti al procuratore di mutui, dal profumiere al commesso in una nursery per animali e soprattutto stripper per squinzie infervorate. Quindi, una volta compreso che mostrare il six pack addominale e agitare il big pack frontale poteva diventare una professione, Channing si trasformò in modello per prestigiosi marchi.
Che ovviamente non menzioniamo, perché noi qua del cash non ne vediamo, fa più un cazzo, a parte Gavioli che va in vacanza con i nostri soldi.
Esatto, io vorrei suggerire a Dodi, goditela. Proprio centellinala questa recensione, perché non ne torneranno così importanti.
No, questo ecco. è vero. Cioè, parliamo di uno che abbiamo visto poi ballare sinuoso nel videoclip di She Bangs di Ricky Martin.
Grazie.
She Bangs! Quella lì. Poi l'abbiamo visto esordire sul grande schermo, dapprima in Coach Carter con Samuel L. Jackson, e ottenere successo nei panni di un ballerino nell'iperglicemico Step Up, che gli portò anche il fidanzamento con la sua attuale moglie Jenna Dewan, che è una molto 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 brava.
Allora, per rimanere comunque in un buon livello, in sottofondo c'è Bomba non bomba di Vendizzi.
Sì. Poi, passando per un nugolo di pellicole, fra le quali vanno segnalate G.I. Joe e Stop Loss, per il poveronissimo duetto con Ryan Phillip.
Beh, non ha citato White House Down, che...
Esatto.
Grazie. Arriviamo comunque al 2012, quando Channing conquista il trono dei poveroni nel, secondo me, valido Magic Mike, dove un riparatore di tetti con un telaio devastante diventa uno spogliarellista.
E quindi diventa un riparatore di tette.
Sì, giusto. Film diretto da Steven Soderbergh, che poi lo riprenderà con sé in altri due film.
Tipo High Wire, se mi ricordo bene, Effetti collaterali.
Proprio quei due lì, esattamente. Il tutto mentre nel 2012, appunto, arriva la nomina del magazine People a uomo vivente più sexy del mondo. Giusto, giusto. Bella, bella Channing. Poi negli ultimi tempi lo abbiamo visto tacchettare per i Coen in Hail Caesar, lottare greco-romanamente in Foxcatcher, stracciarsi le vesti per il pazzo cash nel seguito di Magic Mike, chiamato Magic Mike XXL, e perfino manzeggiare nel vecchio West in The Hateful Eight. Perché cazzo, questo sì che è un vero pezzo di storia bovina americana.
Manzeggiare, ci mettiamo la R, perché mi dispiace, lo potremmo dire solo noi e nello specifico Dodi, ma poi le percentuali le vediamo.
Comunque volevo solo dire una cosa: come scrisse una mia recensione a proposito di White House Down, cioè,
e qua ci sono le autocitazioni,
mi autocito, cioè ha lo stesso carisma di un sasso però con gli occhi vicini.
Esatto.
Tra l'altro lui è diventato ricchissimo perché affitta la parte dietro del collo, dove ci stanno tranquillissimamente dei cartelloni 6x3 con delle bellissime pubblicità. Voto finale a Channing Tatum,
un 9,
assolutamente. Qua c'è un gene del poverone stradominante, una roba che manderebbe in sollucero Mendel, sicuramente.
Welcome to Terranova.
E dopo che Dodi non è riuscito a tenere le mani sul tavolo, assolutamente, parlando di Channing Tatum, ritorniamo a Terra Nova, che sappiamo essere, come sempre, la vostra rubrica preferita, insieme a Bravissime Poveroni, ovvero le serie che fanno assolutamente schifo, ma di cui parlano tutti tantissimo. Nello specifico, questa sera, ne hanno parlato veramente in tanti a sproposito, e la serie è Blood Drive. Blood Drive, infatti, è il classico progetto da dualismi draconiani. Da io contro te e tutti gli altri a morte. È Pelé contro Maradona, Beatles contro i Rolling Stones. Spandau contro Duran. Voi siete per...
Nessuno.
Per i Prefab Sprout.
Sì, ciao, vabbè, grazie.
Cacchio.
Anche se forse in questo caso calza meglio pancetta contro guanciale.
E comunque Maradona good, Pelé better, George best.
Beh, sono d'accordo.
Bravissimo. Allora, Blood Drive è infatti un progetto di sci-fi che omaggia il mondo grindhouse a 10 anni dal progetto di Tarantino e amici e oltre 40 anni dopo le sue prime espressioni originali. Un mondo, quello del trash splatter e dell'exploitation, che con il suo pasticciare con i generi, portandogli agli estremi della rappresentazione, tracimando per lo più in desolate pianure di qualità bassissima, è stato uno dei cavalli di battaglia di una certa critica, che soprattutto allo scadere degli anni 80 e per tutti i 90 ne ha reintegrato autori, temi e attori. Devo dire che a livello personale, e per prenderla veramente in punta di forchetta, il citazionismo mi ha sul serio rotto il cazzo, ma da 1000 anni tra l'altro.
Io pensavo parlassi dell'indie.
Passi ancora quando muoveva i propri passi a cavallo degli anni 70, passi ancora un Tarantino che da ottimo venditore è riuscito a costruire l'impero del male su questo contesto, rimestando tra l'altro con maestria il minestrone in 1000 modi diversi. Dibattito.
Beh,
te lo lancio, dibattito.
No,
io adesso te la butto lì, Solatti. Adesso no, mi rispondi.
Allora, c'è citazionismo e citazionismo. Allora, quello che mi piace di Tarantino è che lui reinventa in una chiave moderna dei miti classici, cioè lui a volte esagera come in Django, che per me è un progetto non riuscito, però lui è riuscito a tirare fuori quello che di meglio c'era in un genere che ha prodotto tanta merda, ed è riuscito a riportarla in una chiave moderna, raccontandoci il contemporaneo attraverso un linguaggio che era quello del cinema degli anni 70, 80 e 60. Quindi in questo Tarantino e il citazionismo ben vengano. Il problema è che non tutti sono Tarantino e a volte vengono fuori appunto
Blood Drive.
Esatto, ma anche, a volte anche Tarantino non è Tarantino, perché insomma ogni tanto veramente, come dicevi tu prima, non soltanto sbaglia lui, ma diciamo genera una serie di mostri che poi dopo portano veramente appunto al... diciamo all'ipertrofia di questo meccanismo.
Sì, anche perché lui ha il vantaggio che essendo Tarantino tutti gli perdonano tutto.
Esatto.
In realtà Django l'ha proprio scazzata,
tranne Uma Thurman, che pare essersi pesantemente incazzata.
Sì.
Incazzata sul serio, diciamo, togliendo anche quell'aura di collaborazione idilliaca e dorata tra i due, perché insomma pare che insomma i rapporti sul set non fossero proprio così idilliaci.
Ma dopo lei non si è fidanzata 2 anni,
ci si è anche fidanzata, sì. Però lui ha provato, evidentemente, io l'ho vista la scena ed è abbastanza impressionante, perché quando lei si schianta contro l'albero, stiamo parlando di una scena che trovate proprio in questi giorni sui giornali online, ovviamente, in cui sono uscite le riprese di Kill Bill, nel quale lei a 70 km all'ora, costretta a suo dire, ovviamente, cari studios, a suo dire, doveva tenere un'andatura di 70 km all'ora, anzi oltre 65 miglia all'ora, quindi 90 all'ora, e poi si schianta contro un albero e insomma non sta benissimo dopo.
No, scusa, sto ridendo perché mi è venuto in mente quel video che si trova facilmente su YouTube del tipo che va a provare la Ferrari per le strade di Maranello e,
sì, è vero.
E si va a schiantare. C'è il suo amico che gli dice: t'ho detto piano, figa, t'ho detto piano.
Allora, tornando a noi, oggi personalmente ad un progetto come quello di Blood Drive ci vedo poco senso, soprattutto se tutto questo viene affidato appunto ad un contesto poverante come quello che è la produzione di questa serie. Però provate a farvi un giro per la rete, quello che dicevamo prima, sono veramente pochi quelli che hanno il coraggio di dirvi la verità, ovvero che è una cagata pazzesca, aperte e chiuse parentesi, cheat, punto, come se parlare male di questo specifico argomento sia diventato un tabù simile alla bestemmia.
Mosconi qua attorno.
Esatto, ora che l'abbiamo definitivamente iconizzato. Sci-Fi, Sci-Fi, canale al quale ultimamente oggettivamente non si può rimproverare un atteggiamento poco sperimentale, perché ci stanno dando seriamente. Sì, sì. Prova a giocare questo asse, tira su una sorta di race story dai toni dark e dalle derive un po' sanguinarie. La Blood Drive infatti è una gara tra freak in un futuro distopico e dagliele, nel quale l'America è stata fatta a pezzi ed è da una serie di terremoti ed è in preda ad una crisi energetica senza precedenti, con il costo del petrolio $2,000 a barile. Vista la carenza di carburante, cosa fanno? Le auto sono alimentate con il sangue.
Vorrei vederlo il motore alimentato.
No, ma si vede perfettamente. Infatti, ad ogni tappa, ad ogni stop, diciamo, di queste macchine, i motori aprono queste fauci e nel gran guignol di spari, sesso, violenza, deliri onirici e circensi, si cibano di carne umana, per i quali, con tutto quello che ne consegue in termini di splatter e immoralità, è necessario trovare la materia prima. Ad ogni tappa, tra l'altro, chi arriva ultimo tra i partecipanti perde letteralmente la testa, che gli esplode proprio perché c'è una bomba dentro, in un tripudio di salsa rossa. Una competizione estrema, quindi, guidata dal viscido Julian Slink, interpretato dal cattivo di Falling Skies, te la do come chicca, è una roba per me inguardabile, mentre c'è tutti i critici dicono veramente un talento infinito, alla quale sono costretti a partecipare la pericolosa Grace D'Argento, Cristina Ochoa, protagonista peraltro, vi ricorderete, di Valor, e il poliziotto belloccio Barbie. Un po' Wacky Races, quelli di Dick Dastardly e
Muttley,
un po' il re del popcorn, splendida trilogia di Joe Lansdale. Blood Drive fa davvero fatica a trovare la sua vera strada, perdendosi ad ogni bivio. Thriller? No. Horror, per favore, assolutamente. Comedy, il cast fa ridere. Irriverente condanna dei miti americani, si incastra ad ogni manovra. Alla fine, come spesso capita a progetti di questo tipo, Blood Drive, al netto dell'oggettiva poveranza diffusa in ogni aspetto della produzione, mai coraggiosa o mai sguaiata, manca veramente di un elemento fondamentale per essere considerato intelligente e divertente: la sincerità. A forza di citare ci si dimentica di recitare e di far recitare, mettendo in scena una coloratissima, inutile e forse anche un po' patetica replica del già visto. Quindi il mio voto personalissimo è un 5 meno meno, perché buon sangue non mente, ma qui non ci vanno neanche le zanzare. Ci ascoltiamo Earth and Leisure con Wolf Pack e poi torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo.
No, non ho detto gioia.
E questo è il karaoke di Serial Kelly, Serie TV in radio, per la grandissima gioia di Giulio che vede i picchi volare veramente oltre ogni zona rossa possibile e immaginabile. Iniziano le caramelle da uno sconosciuto con due grandissime serie questa sera, una affidata al buon Dodi Germano e l'altra affidata al buon Bebe Solazzi. Vai Dodi.
La prima serie di stasera è Comrade Detective. In un'epoca affetta da risicciamento cronico fra remake, reboot, rigid and mort vari, accogliamo Magno Cum Gaudio, un'idea fresca, originale e capace di reggere una distanza tenuta intelligentemente breve. Channing Tatum e John Ronson, in una sala cinematografica vuota, annunciano di aver ritrovato una serie chiamata Tovara sul Midition, prodotta in Romania negli anni Ottanta in piena guerra fredda, col propagandistico benestare del Ministerul de Divertissement Acceptabile, e di averla restaurata con doppiaggio in inglese grazie alla Romanian Film Preservation Society. È tutto, ovviamente, e splendidamente finto. Comrade Detective è stata scritta inizialmente in inglese, tradotta in rumeno, girata interamente in Romania e recitata sullo script tradotto da attori del luogo, e infine doppiata in maniera grossolana e per questo magnifica proprio da Channing Tatum e Joseph Gordon-Levitt, oltre che da uno stuolo di guest voices che non vi anticipo perché riconoscerle è uno dei maggiori godimenti della visione. Sopracciglia folte, baffoni, tinelli marroni, con TV che proiettano partite di scacchi come se fossero il football al Thanksgiving, macchine scassate rigorosamente made in Romania e dipinte come le auto più solide del mondo, creano un effetto antiestetico irresistibile e fanno di Comrade Detective una sorpresa di rara piacevolezza. Nei fatti è una parodia in salsa socialista dei tradizionali buddy cop e la risata sguaiata parte spesso e volentieri, ma per la maggior parte del tempo non si avverte la sensazione di trovarsi davvero dentro una parodia, perché la messa in scena e la linea narrativa non cedono quasi mai alla facile tentazione della situazione assurda o della rappresentazione esagerata dello stereotipo, con un risultato finale, per dirla con Pirandello, decisamente più umoristico che comico. Le gag sono sottili e ficcanti e il ribaltamento speculare dell'assunzione del punto di vista propagandistico in chiave filosovietica e anticapitalista, che teoricamente avrebbe anche potuto esaurire lì la ricerca umoristica, ha la capacità di non risparmiare quella parte atlantica della cortina di ferro che ci ha menato il torrone con la stucchevole raffigurazione di sé come unico modello possibile, mostrandoci come anche noi, per un decennio abbondante, siamo stati bombardati da informazioni esagerate, quando non smaccatamente false. La mia impressione, però, forse qui ci troviamo di fronte a una classica eterogenesi dei fini, è che l'idea fondante di Comrade Detective risieda nella demolizione del concetto stesso di ideologia in campo socio-economico e nel mostrare quanto sia ridicolo lo strumento propagandistico nella settima arte. Comunque sia, io mi inchino di fronte a chi raggiunge un obiettivo del genere dopo aver iniziato il racconto, questa è la prima scena, con il dialogo: Gregor, vuoi un drink? Ho smesso di bere, Constantine. Allora ti do una vodka. Doppia, grazie. Quindi il mio voto a Comrade Detective è un 8, prende un punto secco in più per l'originalità.
È stupendo, praticamente è la versione seriale di un pesce di una serie di nome Wanda, la nostra puntata sulle serie finte inventate,
esatto,
da noi. È geniale, bellissimo.
È l'ultimo, mi piace. Boy Scout russo.
Io non l'ho ancora vista, ma è una serie che mi ricordo che in una riunione venne fuori e assolutamente va presa in considerazione. Passo la parola a Beve per l'ultima serie della 10 Bombolo, la puntata di questa sera. Ovviamente da fare con il fiato tiratissimo, perché ovviamente siamo in ritardo.
Vado in apnea. Allora, un budget da oltre 40 milioni di euro, una meticolosa e imponente ricostruzione della Berlino degli anni 20, una detection poliziesca che ruota attorno a ricatti sessuali, corruzione politica, omicidi e devianze di ogni natura. No, non stiamo parlando dell'ennesimo period drama dell'AMC o dell'HBO, bensì della produzione televisiva tedesca più costosa di tutti i tempi. Stiamo parlando infatti di Babylon Berlin, un intrigante dramma in costume ispirato ai romanzi di Volker Kescher, che racconta e mette in scena la bella e soprattutto la brutta époque ai tempi della Repubblica di Weimar, quando la profonda crisi economica, l'onta per la sconfitta bellica e la nostalgia per la grande Germania contribuirono a porre le basi morali, politiche e sociali per l'avvento di uno dei più oscuri cataclismi del Novecento, il nazionalsocialismo hitleriano. Di carne al fuoco ce n'è tantissima: intrighi di palazzo, rivolte sociali, reazioni revanchiste, dissolutezza dei costumi, lotte socialisti, aneliti femministi, insomma tantissima roba. Tra gli autori c'è da segnalare la presenza di Tom Tykwer, già regista di Laura Kerr, Sense8 e Cloud Atlas, quest'ultimo in partnership con i Wachowski Bros. Sis, decidete voi, che firma non solo la sceneggiatura, ma anche la regia di tutti e 16 gli episodi che compongono le due stagioni uscite finora. Il megafilm della prima serie è tanto semplice quanto geniale. C'è un filmino porno che potrebbe compromettere un importante politico e il detective Rat, agente della buon costume in trasferta da Colonia, deve recarsi nella capitale per recuperarla a tutti i costi, onde impedire il solito scandalo.
Cose che si vedono tutti i giorni da ste parti.
Questo semplicissimo pretesto è l'occasione per far cadere il velo di maglia del perbenismo borghese e spalancare le porte della Berlino notturna e proibita, fatta di strepitosi locali alla moda, discoteche antelitere, melluridi set di film a luci rosse, bordelli di tutte le fasce e di tutte le risme. La ricostruzione della capitale tedesca è veramente, veramente straordinaria, così come eccezionale il lavoro fatto sulla colonna sonora, con alcune tracce veramente indimenticabili. Il riferimento più esplicito è senza dubbio Boardwalk Empire, con la capitale tedesca al posto della grande mela e l'industria del piacere al posto del moonshine. A differenza poi di Dark, che è l'altra serie teutonica di recente produzione, la mano europea è questa volta meno evidente e se non fosse per lo stacco della lingua, pochi si accorgerebbero di star guardando un prodotto non made in USA.
Ovviamente in questo caso la grande mela era Atlantic City,
un abbaglio. Comunque vale lo stesso. Tickver per preciso, soprattutto nella prima stagione, gli farcisce la serie di momenti un po' alla Sense8, ossia quelle sequenze fortemente estetiche, spesso sganciate dalla trama principale, in cui l'attenzione si concentra sulle masse berlinesi intenti a ballare, scopare, strafarsi e stordirsi, ognuno a suo modo alla ricerca di un antidoto alle proprie sofferenze e alla miseria in cui è impantanato, che forse è anche la cosa veramente più bella della serie. La seconda stagione invece si concentra maggiormente sullo sviluppo della trama politica, perdendo però molto di quell'atmosfera di decadenza e quella cortina di fumo di perversione che invece rendeva particolarmente interessante la prima serie. Gira voce che ne verrà prodotta una terza, ma per ora sono solo rumors. Quindi il mio voto è 7,5, perché come periodrama i must sono altri, però alla fine è un buon prodotto con alcune ottime intuizioni e una colonna sonora veramente, veramente straordinario.
E quindi dopo Deutschland 83, dopo Dark e dopo appunto Babylon Berlin, direi Germania Italia 3-0, considerato che l'unica cosa che siamo riusciti a produrre è Suburra. Quindi insomma, ragazzi, datevi una mossa, c'è spazio per ogni sceneggiatore possibile, apriremo concorsi assolutamente a breve. Grazie Bebe, con questa recensione di Babylon Berlin si chiude Ecce Bombolo, si chiude la puntata di questa sera, 15° episodio di Serial K. Vi rilanciamo al 16° il lunedì prossimo, 12 febbraio 2018, ore 20 qui su Radio Città del Capo. Il 12 febbraio è il compleanno di Darwin e in tutto il mondo si celebra il Darwin Day, e visto e considerato che siamo a poche settimane dalle elezioni, vogliamo celebrare la straordinaria intelligenza che mi sembra che stia caratterizzando il genere umano in questo periodo, prima di estinguerci, come probabilmente tra l'altro meriteremmo. E allora vi aspettiamo all'Evoluzione Mi Fa Specie, il prossimo episodio di Serial K dedicato appunto a Darwin Day, di 12 ottobre ore 20. Ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Bebe Solazzi e Eugenia Fattori, anche a distanza,
anche NEC,
ringraziamo. Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte, vi aspettiamo appunto la settimana prossima, domani mattina sempre podcast, elenco serie con voti e commenti. Adesso veramente ci ascoltiamo il Little Excess for Eyes con Somewhere with a Dance Floor. Buonanotte a tutti, ciao e grazie.
Ciao.
Ciao. Do, da-da, da-da, do, da-da, do, da-da.